l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Spettatori, buonasera, benvenuti, buon sabato. Domani è il 25 aprile e celebreremo l'anniversario della Liberazione d'Italia. Per capire il valore di questa data è importantissimo ricordare che nel 1945 tutto il mondo era in guerra da oltre 5 anni. Dal 1939, infatti, la Germania, comandata dal dittatore Adolf Hitler e dai nazisti, cercò il comando su gran parte degli altri stati, invadendo con l'esercito numerosi paesi e uccidendo milioni di persone innocenti. L'Italia nel 1940, anch'essa comandata dal dittatore Benito Mussolini, decise di entrare in guerra a fianco della Germania. Questa scelta fu scellerata e avrà delle conseguenze pesantissime nel nostro paese. Dopo l'armistizio del 1943, molti furono gli italiani che decisero di combattere contro i tedeschi invasori e nacque così la Resistenza. E proprio il 25 aprile del 1945, i nazisti tedeschi e i fascisti italiani furono sconfitti. I partigiani, con il supporto degli inglesi e degli americani, riuscirono, dopo una cruenta guerra civile, cioè un conflitto combattuto tra i cittadini di uno stesso Stato, diviso in frazioni, a liberare le città italiane occupate. Nonostante il popolo italiano fosse stremato dalla guerra, il 25 aprile del 1945 fu un giorno di grande festa, perché l'Italia ritornò libera, libera, libera! Ed ecco perché il 25 aprile, da 76 anni, si celebra questa festa, la Liberazione Nazionale. Vorrei leggervi una poesia di Gianni Rodari. Scusate la recitazione, però mi piace molto questa poesia. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio. È il sangue di mio figlio. morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare. O tu che passi, non lo strappare. È il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri, mio figlio rimase là a far la guardia alla libertà. È bellissima questa poesia. Allora, insieme a me, a festeggiare questa festa della libertà, ci saranno tanti autori. E inizierei a chiamare Franco Agrovaltieri. Buonasera, Franca!
Buonasera Susanna, buonasera a tutti voi. Grazie,
Benvenuta!
grazie, grazie per avermi invitato. E io ho preparato una lettura tratta dal mio romanzo,
L'anima dello stivale,
Lo Stivale.
edito dal il Rio.
Sì, edito dal Rio. E dice così: il 25 aprile del 1945 in tutta Italia si festeggiò la liberazione, tranne che nella zona della Lomellina. Lì la guerra sembrava non finire mai. Infatti si dovette attendere il 27 aprile e solo in tarda mattinata Piazza Ducale si riempì di persone festanti. Finalmente anche Vigevano era liberata. Le donne erano contente perché gli uomini tornavano a casa, ma per la signora Aspasia fu diverso. Anche per Ildo, Nino e Giorgio era tempo di tornare nelle proprie botteghe. Erano molti dispiaciuti nel lasciare da sola la signora Aspasia, che per loro era stata una benefattrice e che col tempo avevano imparato ad amare. La guerra era finita. La richiesta di stivali militari tornò ai numeri richiesti nel periodo antecedente e dal punto di vista lavorativo tutto andò come lei aveva previsto, fatta eccezione per il marito disperso o sepolto in qualche luogo remoto della Russia. I tre ciabattini riordinarono il laboratorio con molta cura, dopo aver caricato le macchine e gli strumenti sui carretti. Al momento dei saluti, Aspasia e Aldino li fecero entrare in bottega, chiedendo loro di restare. Per la prima volta li fecero accomodare in cucina, attorno al tavolo, insomma, nella zona abitativa della casa dove, per tutto quel periodo non avevano avuto accesso. Grazie per aver creduto nel progetto. Insieme ce l'abbiamo fatta. Ecco, Susanna,
Bello.
grazie, grazie. Ritengo che sì, per tanti è stato un momento di liberazione. Poi è chiaro che non per tutte le famiglie è andata così. Proprio come nella poesia che dicevi tu, ci sono state tante vittime, tanti dolori. Io, dove abito in campagna, passo sempre davanti a un ceppo dove lì sono stati uccisi due fratelli. E mia mamma mi raccontava sempre che quando i tedeschi li hanno uccisi, sono rimasti lì a fare la guardia a questi due poveri fratelli morti. Perché le donne, le mogli, le mamme per una settimana non si potevano avvicinare, piangevano da lontano. E questi sono pezzi di storia, racconti veri, per cui il giorno della liberazione è stata una cosa fantastica, però purtroppo non per tutti, ecco, ma ringraziando il cielo per la maggior parte.
E soprattutto per tutti i sacrifici che tanti giovani hanno fatto per liberare l'Italia dai tedeschi, da tutto quello che sappiamo. E stasera siamo proprio qua per ricordarlo tutti assieme. e avere rispetto anche per la nostra bella Italia. Grazie Franca, è stato un bel momento.
Grazie a lei. Grazie
ci vediamo per i saluti finali.
Certo.
Un abbraccio.
Certo, grazie.
Allora, chiamo Gabriella Paci.
Mi vedete? Sì.
Buonasera Gabriella.
Buonasera. Allora, io diciamo che in questo contesto non ho niente di mio, se non ricordare che anche poeti e scrittori famosi, diventati poi famosi, hanno vissuto sulla propria pelle questa terribile esperienza della guerra e l'hanno celebrata in vario modo. Ricordiamoci che la Seconda Guerra Mondiale non è stata altro che un proseguimento, un tragico proseguimento di quella che era stata la prima, e diciamo forse con un'esperienza ancora più tragica rispetto alla Prima Guerra Mondiale, perché come sappiamo gli strumenti di guerra erano stati potenziati e quindi fu veramente una guerra che coinvolse tutto l'ambiente possibile, di terra, di mare, di cielo, con strumenti appunto mortali, terribili. Molti poeti, perché la poesia è sempre una poesia che anche quando è intima diventa una poesia civile, cioè nessuno si può esentare da quello che accade intorno. I poeti di oggi chiaramente per fortuna non parlano quasi più di guerra, perché non la viviamo direttamente, viviamo altri problemi che sono quelli dell'ambiente, che sono quelli della pandemia, che è come una guerra, se mi permettete, perché in effetti ci troviamo in condizioni di paura, di a volte anche di sopravvivenza, appunto. Ma tornando al discorso, che domani è una bella giornata invece, perché celebriamo la ricorrenza a noi così cara della liberazione, quindi la fine di un incubo per l'Italia, che guerra che causò tantissimi morti, tantissima distruzione. Ed io vorrei leggere una poesia che sicuramente tutti conoscerete, che è di Salvatore Quasimodo, intitolata appunto Alle fronde dei salici. Qui il poeta, non voglio fare una prolunga eccessiva, però mi preme ricordare che qui il poeta si rifà addirittura alla Bibbia, quando gli ebrei abbandonarono appunto dietro l'incalzare degli egiziani, degli assiri di cui erano schiavi, abbandonarono appunto la terra alla ricerca della libertà. Perché riprende questo versetto della Bibbia? Perché chiaramente il poeta dice che anche allora gli ebrei, i cantori ebrei, avevano smesso di celebrare, di cantare, di scrivere, perché erano oppressi dal dolore della schiavitù. Un po' questo parallelismo, perché anche gli italiani erano oppressi appunto dalla schiavitù, e finalmente quando si poterono liberare, anche i poeti di cui Quasimodo faceva parte poterono continuare la loro opera e scrivere e cantare di nuovo. Dice il poeta, allora il titolo è Alle fronde dei salici, perché il poeta appunto, come ho detto, immaginava che i cantori, i poeti ebrei avessero appeso le cetre, appunto, che era lo strumento musicale con cui si accompagnava anticamente la poesia, al salice. Perché il salice? Perché anche nella Bibbia il salice è l'albero del pianto, del dolore, quello che si dice abbia chinato i propri rami in seguito alla crocifissione. Dice il poeta: e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze e sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. C'è una scena anche molto cruda, che è quella appunto della crocifissione, avveniva a volte degli stessi partigiani, che dovevano servire queste crocifissioni come monito, come per intimorire appunto coloro che avessero voluto ribellarsi all'invasione dei tedeschi. E questo lamento d'agnello dei fanciulli di cui parla il poeta è molto sintomatico, sembra quasi un olocausto, no? Il sacrificio dell'agnello, che anche nella nostra religione rappresenta, lo sappiamo con la Pasqua così, proprio un sacrificio di anime innocenti. E questo, secondo il tra quello che avveniva, tanti innocenti, compresi fanciulli giovanissimi, sono stati immolati in nome di una guerra terribile. E lui dice appunto, soltanto ora si può cantare, prima cosa c'era da cantare se non la disperazione, se non appunto parlare di questo urlo nero. Anche questa è una frase, diciamo, così, due parole con un aggettivo che rendono veramente tutto lo strazio di queste madri che vedevano i propri ragazzi giovanissimi appunto partire per non tornare mai più. Questa è una poesia molto bella che mi sembra che possa in qualche modo racchiudere tutto il senso dell'orrore, della guerra e dell'impossibilità appunto di esprimere questo orrore da parte degli stessi poeti che hanno sempre avuto un ruolo non solo diciamo personale come capacità di scrittura ma proprio anche sociale e civile. E questo è il ruolo anche oggi della poesia. Grazie per avermi ospitato, grazie e tutti gli altri ospiti per questa bella serata. Grazie e buon proseguimento.
Grazie Gabriella, buona serata, a dopo. Allora, chiamerei Danilo Campanella. Buonasera Danilo.
Buonasera.
Benvenuto.
Buonasera a voi, grazie di essere qui.
Serata di festa, chiamiamola così. È la vigilia di una festa importante. Le lascio la parola.
Grazie, io grazie al suo invito e grazie alla vostra compagnia vorrei ricordare il valore storico e morale della Resistenza partendo da un testo che scrissi ormai qualche anno fa e che dedica alla figura storica, politica e filosofica di Aldo Moro. E perché Aldo Moro? Perché Aldo Moro fu colui che forse per primo a livello storico, a livello filosofico e universitario, come politico, credette nel valore della resistenza e avendo vissuto sulla sua epoca, Aldo Moro, l'epoca fascista, fu un convinto che la resistenza fosse come un secondo vero risorgimento per il nostro paese. E la resistenza fu per lui uno scatto ribelle di un popolo oppresso, teso alla conquista di che cosa? Della sua libertà. Ma essa non fu solo un moto patriottico militare contro l'occupante tedesco, è destinato perciò a esaurirsi con la fine del conflitto mondiale. No, affonda le sue radici nella storia del nostro stato risorgimentale, perché la resistenza è destinata a caratterizzare l'epoca della rinnovata Democrazia Cristiana come partito politico fondativo di quella che sarà la storia del nostro paese, anzi della nostra giovane Repubblica. È un dato storico che è da mettere in rilievo immediatamente che alla resistenza non parteciparono soltanto i comunisti, i socialisti, parteciparono spontaneamente grandi ma forze popolari e non solo urbane ma anche della campagna e della montagna. Furono coinvolte al tempo stesso proletari di fabbrica che difendevano gli strumenti essenziali del loro lavoro e la realtà contadina. Alle azioni delle formazioni partigiane che a noi sono note e del nostro corpo di liberazione schierato in battaglia si accompagnò una infinità di episodi spontanei, il più delle volte oscuri alla storia e poco noti, che rappresenta un'immediata risposta della popolazione italiana alle sopraffazioni delle Brigate Nere e dell'esercito nazista. Una risposta data anche fuori dai centri urbani, nei più sperduti paesi rurali e nelle zone collinari e pedemontane. La resistenza supera così il limite di una guerra patriottico-militare. Essa diviene un fatto sociale di rilevanza storica. Crollato il fascismo e liberato il Mezzogiorno dalle truppe, grazie all'intervento delle truppe alleate, chiaramente che cosa accade? Ancora una volta furono le masse contadine ad avere un ruolo fondamentale. Si trattava della lotta al latifondo e della riforma agraria, cioè di una delle esperienze più significative di questo dopoguerra e che ha consentito lo svilupparsi di un grande movimento di lavoratori, un grande movimento contadino del sud Italia che ha impegnato anche i governi che sono succeduti in un notevole sforzo sindacale e nel suo insieme positivo. Ma tornando agli anni cruciali che vanno alla fine del 1943, tutto il 45, non ci sembra che si possa dire che il Mezzogiorno fu ci fu una remora alla realizzazione degli ideali della resistenza, tutt'altro, ci fu una grandissima partecipazione. E lo Stato a cui i partiti politici saranno e furono chiamati a costituire chiaramente fu uno Stato spirito della resistenza e delle circostanze oggettive che hanno reso possibile, in una valutazione globale di tutti gli interessi del paese, interessi sia nazionali e sia internazionali. E certo occorreva uno Stato nel quale ci si riconoscesse, uno Stato in cui si riconoscesse il maggior numero possibile di cittadini e che fosse capace, su questa base, ricostruire l'Italia, dandole un assetto stabile di libertà e di giustizia. Uno degli aspetti più interessanti è forse l'aspetto poco analizzato del pensiero di Aldo Moro, era sicuramente quello di una decisa valutazione e rivendicazione del ruolo e dell'idea di Stato. Uno Stato che deve servire, che deve essere per l'uomo e non l'uomo per lo Stato. Ecco, a contraddistinguere la cultura di gran parte di quegli uomini, in particolare di quei cattolici che avrebbero poi composto la futura classe dirigente della Democrazia Cristiana, era ancora un profondo e insanabile dualismo, un dualismo tra lo Stato da un lato e la persona, società dall'altro, un dualismo in cui il primato, inteso talvolta in modo esclusivo, escludente, continuava indiscutibilmente ad essere attribuito alla persona e alla società. Ecco, Moro superò nettamente questo dualismo tra Stato e persona-società e tale preconcetto antistatalista, tentando sempre di fare nel suo lavoro una sintesi che partisse dal ricordo storico e dall'impegno e dai valori di quella resistenza a quello che era stato prima di allora l'incarnazione dello Stato etico gentiliano, che poi si rifaceva chiaramente allo Stato etico hegeliano, uno Stato onnipresente, onnicomprensivo, che non doveva avere nulla oltre di sé e nulla al di fuori di sé. Uno Stato etico, chiaramente, uno Stato che si occupava del cittadino dalla culla alla bara, curandosi di tutti i suoi bisogni e necessità, ma in cui il valore mancante era proprio la libertà. Ecco, questo sarà l'impegno dei partiti che nascono all'interno del grande momento cruciale per il nostro paese della resistenza, un momento che noi ci auguriamo possa continuare a vivere anche oggi all'interno di un pensiero critico e di una volontà che sia sempre all'insegna della democrazia e della partecipazione.
Grazie, è stato bello il suo intervento e vorrei riallacciarmi proprio a quello che ha detto, a un video, a un filmato, visto che prima lei parlava della popolazione, no? Che poi alla fine è scesa tutta in piazza a manifestare e prego la regia di inviare il filmato. Thank you. Queste sono alcune immagini del 1945 ed è importante ricordare la storia, ricordare gli sbagli. Adesso chiamerei Marina Maranetto. Buonasera Marina.
Buonasera, forse ce l'abbiamo fatta. Mi dovete volere molto bene per avere tutta questa pazienza con i miei problemi di collegamento.
Va bene, le persone non lo sanno, quindi le lascio la parola per leggere qualche cosa sulla liberazione. Prego.
Allora, una breve introduzione perché Silvano, questo episodio familiare si svolge a Silvano Dorba, che è nellovadese, e ci furono a Silvano Dorba c'erano molti partigiani, molti giovani che dopo l'8 settembre naturalmente avevano scelto questa strada, ed è anche tristemente noto per i martiri della Benedicta. Ci sono stati nell'Appennino ovadese o Appennino Ligure, che fu insomma molto sentito, molto sofferto. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che a Silvano Dorba c'era uno stanziamento di esercito, di esercito nazista, insomma, che stazionava proprio lì nel paese, e c'era nel castello un comando dell'SS, quindi pur essendo un paese piccolo, aveva diciamo un'importanza, una triste importanza da questo punto di vista. Quindi gli abitanti ne hanno molto sofferto. Allora, questo è un racconto familiare e l'eroina di questo racconto è una mia zia. In quel mattino di novembre anche il silenzio tratteneva il respiro. Nessun rumore di finestre, di porte aperte e richiuse, a testimoniare l'avvicendarsi di gesti abituali che suggerissero l'inizio delle attività quotidiane. Erano gli attimi lunghi dell'attesa e dell'angoscia. Sotto quel silenzio, all'improvviso, un rumore di passi pesanti ed ordini impartiti seccamente, in una lingua che sembrava fatta apposta per incutere timore e obbedienza immediata. Solo quando la porta fu aperta con un calcio di scarponi, la paura prese la forma di due SS che con la canna del mitra spianato sollevarono la coperta del grande letto dove una bambina di pochi giorni cercava un po' di tepore tra le braccia della madre. Nessun uomo in quel letto. Ma un tramestio al piano di sotto rivelò presto agli abitanti della casa, in un alternarsi di voci conosciute ed altre incomprensibili, che Dante era stato trovato. Era iniziato il rastrellamento. Avvezza alle decisioni rapide, Ines non ci mise molto a vestirsi e a seguire la colonna di civili che sotto la scorta serrata si stava lentamente ingrossando, in marcia nella via centrale. Non pensava al rischio che stava correndo, dominata com'era dal pensiero di non perdere di vista il fratello. Non aveva mai avuto paura di nulla lei, così determinata e laboriosa. Un senso del dovere ad attardarsi nell'ufficio municipale, sfidando il coprifuoco e i pericoli che l'occupazione tedesca comportava. Mai uno sguardo o un'informazione sbadata che mettesse in pericolo qualcuno o un sorriso accattivante, solo una garbata riservatezza professionale che incuteva rispetto. All'altezza della Madonnina, il cordone di militari cingeva gli uomini tratti in arresto. I visi tradivano lo sgomento e la paura. I corpi tremavano per l'emozione e per il freddo, coperti a malapena da indumenti afferrati frettolosamente sotto la minaccia delle armi. accadde all'improvviso, quell'atto irrazionale d'eroismo come un'ispirazione imprevedibile che in pochi attimi può decidere il destino d'una vita. Sarà stata la mano che, affondando nervosamente nella tasca, trovò la chiave del municipio, o la benevola attenzione di quella Madonnina a cui lei volgeva lo sguardo ogni mattina, ma brandendo la chiave si avvicinò all'ufficiale comandante e, indicando il fratello, esclamò: «Borgomaster! Borgomaster!». I momenti che seguirono furono scanditi dal battito del cuore in gola e le parve irreale vedere aprirsi un varco attraverso il quale Dante fu spinto, ancora ignaro di quanto stava accadendo. «Seguimi e non parlare», gli disse. Risalirono insieme le lunghe scale che conducevano al portone, divenute interminabili. Nessuna sventagliata di mitragliatrice alla schiena aveva interrotto il loro cammino. Il vero podestà, per un caso, non era ancora arrivato e null'altro interferì a modificare tragicamente gli eventi. Nascosto sotto la scrivania dell'atrio, dietro a un cumulo di ceppi per la stufa, Dante percepì il ritorno al silenzio sulla strada e il diradarsi del passaggio di persone davanti al suo rifugio. Ancora incredulo, era turbato dal contrasto tra il sollievo e la pena profonda per la sorte dei suoi compagni. «Vi rivedrò ancora?» mormorava la sua mente. Nessun enfasi ha accompagnato in seguito il racconto di questo episodio, al punto che chi lo scrive non ha la certezza di un'esatta collocazione temporale, e chi lo visse lo ha custodito tra i tanti di offuscata memoria sotto una leggera coltre di polvere.
Brava, brava Marina.
Volevo dire che in quell'ufficio comunale, avendo l'esercito una formazione, insomma, di esercito nazista, continuavano quotidianamente, andavano in questo ufficio per avere delle liste di nomi, per avere le informazioni dall'ufficio anagrafe, insomma, dal comune. Quindi era una situazione anche quotidianamente di grandissimo sofferenza e anche di timore, di paura, perché anche quanti nomi probabilmente sono stati nascosti perché questi ragazzi si salvassero, ecco, quindi è stato veramente un periodo terribile.
Sì, lo è stato, la dimostrazione l'hanno dato anche diversi film che sono stati fatti anche dopo la guerra. Mi viene in mente Roma città aperta, che è stato fatto nel 1945 e diretto da Roberto Rossellini. È una delle opere sicuramente più rappresentative del neorealismo cinematografico italiano e non solo ha fatto acquisire in quell'epoca notorietà Anna Magnani, che fece il film con Aldo Fabrizi, peccato che non siamo riusciti a trarne un pezzettino per farvelo vedere perché sarebbe stato magnifico, però è il primo di una trilogia. Infatti dopo ci sarà Paesà, Germania anno zero, poi ce ne sono molti che hanno definito questo spaccato italiano di sofferenza, di, come si diceva prima, di strazio veramente, e di una, in questo caso Roma città aperta parla proprio della resistenza di Roma, della romana nell'immaginario collettivo, quindi anche il cinema ha contribuito in maniera ferrea a raccontare quello che voi tutti state per testimoniare stasera. Quindi ripeto, non siamo riusciti a scaricare alcune immagini che avrebbero magari dato visione al pensieri che vogliamo stasera esternare, però abbiamo avuto tantissimi film, alcuni anche fatti nel 2000. Mi viene in mente Il partigiano Johnny, piuttosto che una giornata particolare, mi sembra fosse del 75-77. Insomma, la storia ci ha insegnato, noi dobbiamo tramandarla e farla capire ai ragazzi. Grazie Marina per il suo prezioso intervento, a dopo per i saluti finali, non vada via. Ci fu anche Mussolini, Ultimo Atto ed altri. Allora, intanto chiamerei dalla Sicilia Lucia Lobianco. Buonasera,
eccoci,
Lucia.
Buonasera, salve Susanna.
Un sorriso che ci porta proprio in questa bellissima terra, calda, calda, solare e passionale, perché ogni volta che vedo Lucia mi viene in mente sempre una bella persona.
Ci provo, almeno ci provo.
Allora, ci dica
allora, sì,
di che cosa vorrebbe parlare lei stasera?
Allora, ecco, visto che appunto dobbiamo ricordare questo la liberazione domani, io vi leggerei due poesie dalla mia ultima silloge, Sono una barca, dove si parla dell'Olocausto. L'Olocausto Auschwitz, che chiaramente ci riporta anche al periodo del fascismo, al periodo del nazismo, e comincerei dalla poesia che mi è stata ispirata da Liliana Segre, in particolare, questo è qualcosa che ne racconto spesso quando leggo questa poesia, nel momento in cui, è stato credo più di un anno fa, Liliana Segre riceveva delle minacce proprio sulla rete. Ecco, e io mi sono immedesimata in quella che deve essere stata la vita di questa ragazzina che si trovava ad Auschwitz, ci ricordiamo perché l'abbiamo visto in tanti film, cosa dovevano subire queste persone quando c'erano i controlli continui, dovevano verificare se erano ancora in salute, perché altrimenti ne avrebbero eliminato qualcuno. E così è nata quei giorni di Auschwitz. Camminavamo nude, senza il mantello dell'imperatore, leggeri a rincorrere quel vento, solo compagno nel buio dei pensieri. Ed era il gelo dell'inverno a coprire quegli sguardi. L'indagine crudele, un esame, una lama netta sul destino. Ancora adesso memoria di quel volto, come un coltello dritto fino al cuore. E mi salvava il libero pensiero, unico dono che ancora mi appartiene. Un freddo inverno, un muro, un taglio netto, ed ogni cosa cambiava in un secondo. Un taglio netto, un'accetta che calava, e nuovi corpi sfrecciavano in un cerchio. Ancora adesso mi appaiono quei volti, smorfie e distorte di vecchia umanità. Spesso ricordo le pieghe della pelle, tirata a forza su ossa ormai consunte. Cosa rimane oggi di quei giorni? Una vetrina, un cumulo di scarpe. Forse camminano libere nei cieli, regno accogliente di anime disfatte. E sempre in materia di Olocausto, questa parte tristissima della nostra storia, vi leggerei per concludere l'ultimo Olocausto. Pioveva cenere sulle povere membra, nei loro brandelli di vita passata. Ed era un giorno qualunque, non meno triste di ieri. Calava il buio della notte, su quegli occhi stanchi, di sbirciare attraverso quel muro, cercando il calore di un tempo. L'aria era piena di fogli sgualciti, mentre il vento trascinava delle anime confuse e ribelli. Raccontava di giorni intrisi di pioggia e di storie di fiumi e montagne, di vicende passate e presenti che correvano veloci alla meta. Pioveva cenere e la notte scendeva per sempre. Non si udivano suoni sul terreno vattato del nulla. Poi il morbido odore di vita bruciata. Ora tutto è compiuto. Solo pianto di stelle. Solo attendere. Attendere in vano. Ecco, queste poesia perché non debba più succedere quello che è successo, i campi di concentramento, dell'olocausto e delle massacro di tanta gente innocente. Certo, quando vediamo film, quando vediamo le testimonianze di quello che è successo, non sembra vero, ecco, che l'uomo abbia potuto fare questo, e purtroppo continua a farlo in tante altre parti del mondo, perché massacri come questi ce ne sono ancora. Per questo dobbiamo ricordare domani questa importante festa.
Soprattutto la libertà, importante anche la libertà, quindi dobbiamo difendere la libertà di pensiero, la libertà d'azione, che sono atti veramente importantissimi. Grazie
a te, Susanna.
Brava, anche molto brava, io vedo dei miglioramenti anche per quanto riguarda la recitazione. Brava, a dopo per i saluti finali. Allora, invito Renata Stoisa da Torino.
Buonasera Susanna.
Buonasera Renata, benvenuta.
Grazie. Questa sera, per commemorare il 25 aprile, ho scelto un brano da un mio romanzo di qualche anno fa. E in questo romanzo parla una donna, una staffetta partigiana, che racconta al nipote la sua guerra, la sua militanza e anche la morte del marito, che era un suo compagno di battaglia. Mario, il fratello di mia madre, l'avevano ammazzato il 16 maggio 1944 a Forno di Coazze, con altri 22 partigiani della Val Sangone. Sua moglie, la madrina di mia sorella, quel giorno non era con lui. La settimana prima era scesa a Giaveno, si sentiva stanca. Il medico le aveva detto che era incinta e doveva smettere di andare per le montagne come una capra. La mattina del 16 maggio Piera aveva deciso di portare al marito un cambio di biancheria, le sigarette, qualche giornale e soprattutto la notizia di quel bambino in arrivo. Le ultime informazioni davano Piero al Prietto. Poteva raggiungerlo senza correre rischi. Quella zona non era pericolosa come Sellery, dove i tedeschi avevano dato battaglia dopo essere scesi dal Colbione per unirsi ai fascisti che salivano dalla valle. Appena dopo il ponte di Sangonetto, Piera aveva incontrato una ragazza che scendeva in bicicletta. La ragazza, avendola riconosciuta, si era fermata, ma non era riuscita a parlare, tremava e piangeva. Piera aveva fatto il resto della salita con il cuore a mille. Dopo il ponte, sulla riva del Sangone, c'era molta gente. Le donne di Borgata Ferria andavano avanti e indietro come inebetite e farfugliavano frasi mozze intercalate da giaculatorie. Lei aveva attraversato il prato correndo. Mario, suo marito, era sdraiato su un fiurei, il telo di juta che i montanari usano per trasportare il fieno. Il capo era appoggiato sulla giacca arrotolata. Un ciuffo di capelli scuri sulla fronte faceva sembrare il suo viso ancora più giovane. Gli avevano chiuso gli occhi. Lei si era accucciata accanto al marito e lo aveva abbracciato. Altre persone continuavano ad arrivare. I vivi adesso erano più dei morti. I vecchi guardavano muti le donne, intente a ricomporre i corpi, che erano uno sopra l'altro nella fossa. Quella fossa, scavata da 23 ragazzi, prima che le raffiche di mitra li facessero cadere a consumare l'agonia ribelle di un corpo giovane e sano che non vuole smettere di vivere.
Sempre precisa e puntuale Renata quando scrive. Brava. Grazie.
Sì, un omaggio alle montagne, ai partigiani che sono morti sulle montagne del Piemonte, in particolare della Val Sangone, che ha dato un contributo di sangue molto elevato. Noi abbiamo un ossario qui a Forno di Coazze con 100 martiri della libertà, tra cui molti stranieri che si sono uniti alle bande partigiane in questi tristi anni, che però ci hanno dato la libertà.
Noi abbiamo la via gotica comunque, quindi le persone, gli anziani di queste terre sono anziani, quelli che ci sono ancora, tanti sono stati partigiani e ancorati proprio ai vecchi valori e quindi a volere a tutti i costi ritornare ad essere degli uomini, uomini capaci di, come dicevamo prima, di pensare, di agire senza un dominio. Grazie dopo per i saluti finali,
Grazie.
grazie per tutte le vostre testimonianze, perché tutti insieme riusciamo in qualche maniera a celebrare a modo nostro questa festa. Grazie, a dopo Renata. Inviterei Sergio Giovannetti. Buonasera Sergio, devi mettere il microfono, perfetto.
Perfetto. Allora, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Susanna. Allora, io parlerò, dirò qualcosa sul post-resistenza, tanto per cominciare, poi leggerò la fine di un racconto. Io sono nato praticamente non molto dopo la fine della guerra e ho sentito e ho visto delle cose. Allora, domani posterò una canzone di Luigi Tenco che dice Cara maestra, una canzone, direte, che c'entra Cara maestra con la resistenza. Qualcosa c'entra perché c'entra con quel senso di frustrazione e di delusione che è seguito dopo la resistenza, che non si è realizzato quello che si sognava. E Tenco, la canzone dice appunto, signor sindaco, un giorno tu dicevi vincere o morire, ma vinto non hai e morto non sei morto, e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva vincere né morire. Ecco. Questo senso di frustrazione c'era dopo, cioè il senso della resistenza incompiuta. E tanto è vero che erano state nascoste anche tante armi. A questo proposito, ma mi sentite? Mi si sente? No.
Sì,
Sì? Ah, ecco.
sì, 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 sì.
A questo proposito volevo raccontare una triste storia di un mio amico. Cioè, erano state nascoste, no, le armi nell'idea di riprenderle. E lì sono state fino agli anni 60, quando fu la pulizia di Scelba. E questo mio amico, mi pare sia già nel 64, erano quattro bambini, e videro in un fienile volare degli uccellini che uscivano in un buco. Allora presero la scala e salirono su. E c'erano i cercapedine e ci trovarono delle armi, tra cui pistole, cose, ma anche delle bombe, purtroppo. E le tirarono giù. E tre erano fratelli. Uno, quello che non era fratello, si prese gli uccellini e si divisero così gli altri, dice, le armi, tutti contenti. Se non che le bombe, il fratello maggiore avrà avuto una decina di anni e ne sapeva anche qualcosa delle bombe. Si mise a smontarla, girò la spoletta e quindi ci fu l'esplosione. Lui è morto secco. L'altro, che poi ho conosciuto dopo, è stato mio amico, rimasto cieco con le scheggi nella testa. La sorella, anche quella invalida. Anche quelli sono residui della guerra, no, non piccole, e di un clima, dico, e poi tra l'altro dirò di più, chi era che aveva nascosto qui? Era un paesino, cioè erano dei casolari di campagna, lo sapevano bene, ma non l'hanno mai neanche denunciato, e neanche il prete lo volle dire, no? Pensa come erano quei tempi, perché insomma era un compagno, perché e non fu mai neanche denunciato, quindi non mai fu chiesto lì danni né niente. Io ne leggerò una parte di un racconto mio, leggo l'ultima parte, anche quella è una storia vera, quindi la prima parte la racconto. La racconto. Dunque, se si trattava di due vecchie mendicanti, insomma mendicanti, non erano mendicanti, vivevano nel paese in una casa diroccata dalla guerra, che tra l'altro una non era vecchia, solo era ridotta, erano tutte e due vedove, madre e figlia, e giravano per le campagne e chiedevano alla gente la farina, quello che poi, e tutte le uova, qualcosa li dà. Insomma, vivevano così, perché a quei tempi lì non c'era pensioni, non c'era un bel nulla. E c'era solo la madre, che avrà avuto tantina d'anni, non lo so. La figlia era completamente, non muoveva, non apriva mai bocca, non diceva una parola, aveva una capanna di capelli bianchi, come se fossero biancati per un dolore, e ritti, e niente, non, mai, non dava mai nessun segno di capire, e seguiva la mamma. E vi leggo la fine. Allora, in paese tutti le aiutavano a tirare avanti, allora il senso della comunità era forte, si sentiva di poggiare tutti sulla stessa terra, sulle stesse zolle, sotto il piccolo nostro cielo a portata di occhi, come un gran manto sopra le nostre teste. Si pensava che tutti hanno diritto di vivere e chi non ce la fa va aiutato come un fratello sfortunato, con i frutti della terra che non sono nostri, ma che il buon Dio o chi per lui benevolmente ci elargisce, perché la nostra albagia ne fa poca di via. Hai voglia di avere il pelo sullo stomaco e romperti la schiena con la terra? Se il diavolo ci mette lo zampino, semini frumento e raccogli vento. E loro non avevano pretese, non tiravano la corda, non si facevano vedere più di un paio di volte al mese, umili, dimesse e ben disposte come solo i poveri sanno esserlo. Mite come tante ce ne sono state e ce ne sono ancora, ma che oggi non siedono alla nostra tavola, che non si possono più intersecare, condannate a rimanere in eterno e all'infinito parallele. Il destino che toglie i sogni e i sogni alla povera gente non aveva avuto riguardi con loro. Verso la fine della guerra, il marito della giovane, che aveva disertato dall'esercito durante uno dei tanti bombardamenti degli alleati sul ponte di Capraia, era stato colpito da una scheggia vagante e ferito in modo serio all'addome. Era morto dissanguato tra le braccia, in casa dove era nascosto, dopo ore e ore di estenuante agonia, senza che potessero fare niente, neanche chiedere aiuto. Come se tutta la sua voce e forse anche l'anima e i pensieri fosse stata prosciugata dal pianto inconsolabile, aveva finito per chiudersi in un mutismo assoluto. Né più aveva saputo o potuto riprendersi da quel dolore. Il suo sangue e il suo senno parevano essersene andati insieme alla vita del consorte. Così erano precipitate in quelle condizioni e vedove, senza sussidi, grazie alla bontà altrui, avevano tirato avanti. Ma gli anni passano e quando è tempo il vento dell'autunno ogni foglia porta via. Non erano passati poi neanche molti, se era all'inizio degli anni 60 e la madre, sempre più vecchia e malandata, doveva ricoverarsi in ospedale e lasciare quella figlia sola. Ciò che era proprio il suo cruccio, il ritornello che da tempo andava tutti ripetendo. Come farà questa figliola quando non ci sarò più io? La mattina del giorno stabilito per il ricovero, la Dindina, si chiamavano così, uno la Dinda e la figlia la Dindina, non si trovava più. A dare l'allarme da noi era stato lo spaccino comunale, arrivato a piedi tutto traflato dal paese, nella speranza che si fosse nascosta in uno dei luoghi che erano soliti frequentare. Non erano ancora le 7 del mattino ed era alzato come sempre per andare alla scuola media a Montelupo. Dopo l'una, nel ritorno da scuola, dal ponte, si vide un capannello di persone lungo l'argine dell'Arno. Sulla riva, un lenzuolo bianco disteso a coprire qualcosa. Non c'è stato bisogno di fare domande o di vedere un povero corpo enfiato dall'acqua che ancora ingombrava l'estensione di 1,50 m di rena sul fiume. Un tuffo al cuore, un senso di sgomento è subito pervaso, quel senso di vuoto che lascia l'aria e il petto per ogni vita strappata. Se n'era andata senza graffiare lo schermo del mondo, silenziosamente, in quel silenzio in cui da troppo si era esiliata. Nella nottata, mentre la madre dormiva, alzatasi furtivamente in camicia da notte, era scivolata come un'ombra giù per via degli scalini e aveva imboccato in fondo al paese l'accesso all'Arno, dove in altri tempi andavano le lavandaie. Si era avviata dentro l'acqua bassa, le sue ciabatte erano rimaste impigliate sul fondo del fiume a pochi metri dalla riva e poi lasciata andare. Dopo diverse ore il fiume aveva respotato il suo corpo un centinaio di metri più avanti. Forse, dietro i suoi occhi inespressivi, dietro quel suo apparire altrove e il suo fare stralunato, nella sua testa moliravano ancora emozioni, paure, pensieri. Il mondo reale, con la sua crudeltà, era riuscito a insinuarsi ancora. «Cosa farai quando non ci sarò più io?» le ripeteva accorata e ossessiva la mamma. E lei aveva preso la sola strada che poteva, in discesa e senza ritorno, quella dell'Arno. Questo era il racconto, c'è una tragedia dovuta alla guerra, anche questa. Erano i segni della guerra. Quando ero piccolo c'erano tutte le case diroccate, ma il paese che è stato bombardato alla grande, qui c'era un ponte.
Sicuramente ha lasciato un grande segno, anche per chi come me non c'era ancora, però che ha ascoltato le storie dai parenti, dai familiari, dai nonni, dai genitori. E, siamo quello che la storia ci ha formato. Sergio, dopo per i saluti finali, inviterei l'ultima autrice di stasera, che è Yvonne Pagliari. Buonasera Yvonne.
Buonasera Susanna, ce l'ho fatta.
Benvenuta, eccoci.
Sentite?
Sì, certo.
Buonasera.
Buonasera. Come vuole ricordare la giornata del 25 aprile lei?
Allora, io ho un pezzo che non è, diciamo, proprio cucito addosso al 25 aprile, ma comunque parla di una guerra, in ogni caso. Ed è un monologo teatrale che ho scritto qualche anno fa. E c'entra la guerra, magari più che la guerra c'entra la libertà e la vita. E andrei a leggere.
Va bene, grazie.
Allora, il titolo è La favorita. Ti conosco dal primo battito del cuore. Eri così piccola, ma io avevo grandi progetti per te. Guardavo i tuoi occhi tristi, gli occhi di chi cerca attenzione, di chi ne sente la necessità in un abbraccio e trova solo un vuoto silenzioso. Diventi grande ed io non sono come mi immagini. Ti senti a disagio e mi vorresti diversa. L'adolescenza diventa un'arma e tu cominci a minacciarmi. Mi presenti i tuoi desideri ed io ti offro la tua bellezza. Te ne accorgi. La timidezza si nasconde dietro un trucco pesante. Sei divertente, sfrontata, provocante, intelligente. Mi porti all'estremo, all'eccesso. Mi butti tra le braccia di amori sbagliati. Mi vuoi annullare. Ti vuoi fare male. Non mi volevi. Non mi volevi così. Mi chiedevi prestigio e rispetto. Ed io ti ho donato la forza della passione. In quel momento hai capito che potevi molto su di me. Mi hai caricato di attese e hai raggiunto i tuoi obiettivi. Una laurea, un lavoro, maturità di essere donna e madre, la soddisfazione di essere finalmente libera, la gioia di un grande amore, di quelli che ti rigenerano il cuore, di quelli che non hai bisogno di chiedere, perché ti danno tutto, tutto il meglio, perché è questo che ti meriti, il meglio. Poi, un giorno allo specchio, ti accorgi che qualcosa non va. Nel tuo seno c'è una piccola cosa che non va. Con professionalità i medici ti dicono che hai un cancro. Buio. Mentre il tuo sangue non scorre più, il gelo entra tra le fessure delle ossa e in quelle dell'anima. Le mani tremano, gli occhi annegano in lacrime così calde da evaporare. Tu mi cerchi, ti aggrappi a me, hai bisogno di me, della mia aria per respirare. Ora mi vedi per la prima volta, come al primo battito del tuo cuore. Hai fame e sete di me. Guardami, ti parlo chiaro. Io mi chiamo vita, sono la tua vita. Quel dono grande che ogni giorno si rinnova, che molti danno per scontata, che tanti pensano sia solo da possedere, disprezzare, aspettare, fantasticare. Sono con te ogni giorno. Vivimi con gioia e rispetto. Vivimi con amore e donami, perché la vita è dono che non può essere trattenuto. Mi prenderò ancora cura di te e tu mi amerai senza paura. Mi stringerai forte tra le dita e mi sceglierai di nuovo come il primo giorno, perché nulla è più importante di me. Io mi chiamo vita, sono fatta di allegria e di silenzio, di solitudine e di abbracci, di giorni d'inverno riscaldati da un sole estivo. Sono imprevedibile e dura, sono una candela che lentamente si consuma. Non puoi sapere, non devi sapere, devi solo scegliermi e sorprenderti, accettarmi e amarmi come le onde del mare si lasciano amare dal vento. Mi chiamo vita, sono la tua scelta migliore, la favorita. Ho finito.
Complimenti alla sua forza, al suo coraggio, alla sua determinazione.
Grazie.
Complimenti. A dopo, Yvonne.
A dopo, grazie.
Allora, noi come associazione abbiamo voluto farvi un piccolo omaggio e ricordare che libertà, 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 libertà. Dobbiamo essere uomini liberi. Tantissimi scrittori, registi, cantanti si sono occupati e hanno scritto sul 25 aprile. Io vorrei chiudere la serata con una poesia di Italo Calvino che si chiama proprio 25 aprile. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia vita di domani, sulla storia di domani, sulla storia del genere umano. Invito tutte le persone che stasera hanno contribuito a rendere questa bellissima serata. Ringrazio veramente tutti, siete stati veramente tutti preziosi. Invito il vicepresidente di Libri.
Buonasera.
Grazie. È stato un momento breve, però intenso, perché ci avete regalato i vostri elaborati che hanno reso questa serata indimenticabile, secondo me. Giuseppe, vuole aggiungere qualcosa? Se no io manderei un bacio a tutti, tutti, tutti e chiuderei.
No, è stata per noi una settimana faticosa, perché siamo andati tutte le sere in diretta. Però abbiamo avuto grandi soddisfazioni, perché abbiamo fatto delle serate di alta qualità, parlando di tutto, di scienza, di medici, facendo memoria come oggi di 25 aprile, o ieri sera che abbiamo dedicato una serata al libro. Il libro che significa cultura, conoscenza e anche come dire, memoria storica. Un mondo senza libri sarebbe un mondo vuoto, senza sentimenti, senza conoscenza. Quindi grazie a te che hai fondato questa associazione e quindi ci hai dato questa possibilità di fare tutte queste iniziative.
Vabbè, siamo una grande squadra che si sta allargando con tutti questi autori che sono come una grande famiglia. Grazie. E adesso
andiamo col filmato.
Eh sì, in chiusura.
cappello, Don Pietro Rosso. Grazie. Venga, coraggio.
Oh, non è difficile morire bene. Difficile vivere bene.
Pater nostro, che sei in cieli, santificetur nomen tuo, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nos, debita nostra, et nos inducat in tentazione, sed libera nos a male. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tus Iesus. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis. Santa Maria, Mater Dei, pro nobis. Sefertus, Gloria Patri, et Spiritus Sancti, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula.
Feuer!
Dio, perdona.
Feuer!
Allora.
Maschus!